La rivista.
Il numero di aprile di Nigrizia esplora le complesse sfide dell'Africa al crocevia tra sovranità, frammentazione e memoria. La sezione Bussola analizza il mercato della salute, dove le politiche transnazionali statunitensi spingono il continente a rivendicare una propria indipendenza sanitaria. Il dossier invece documenta la profonda crisi istituzionale della Somalia, uno stato logorato da divisioni interne e ingerenze estere. Infine, Afroculture, la rubrica di Nigrizia, celebra la tutela delle tradizioni locali contro l'oblio. Ne parliamo oggi con Giuseppe Cavallini, direttore della rivista. Buongiorno, benvenuto.
E buongiorno a voi tutti e agli ascoltatori.
Allora, nella sezione Bussola della rivista si parla di sanità. Quali sono i principali rischi per le nazioni africane legati ai nuovi accordi bilaterali proposti dagli Stati Uniti, che prevedono la condivisione di dati sanitari sensibili in cambio di aiuti economici?
Sì, la politica statunitense, lo sappiamo, da quando c'è Trump soprattutto, è diventata una modalità di cercare di raggiungere l'egemonia a tutti i livelli. Abbiamo voluto dedicarlo al mercato appunto della sanità in Africa, perché è uno dei settori per l'Africa fondamentali, come sappiamo, date le realtà del continente. Ecco, lui ha provocato la morte di milioni letteralmente di persone impossibilitate da 2 anni a trovare medicine, per esempio per l'AIDS, per la tubercolosi.
Parliamo della vaccini. Chiusura di USAID, giusto?
USAID, sì, del ritiro da OIM, cioè dall'Organizzazione Internazionale per la Sanità, e altre organizzazioni non governative umanitarie. Insomma, tutti i contributi degli Stati Uniti sono stati decurtati o addirittura aboliti, per cui l'effetto e l'impatto sull'Africa è stato veramente devastante, specie riguardo ai vaccini, che come sappiamo non sono iniziati con Trump. Le speculazioni su questo al tempo del Covid, se da noi ha provocato dei problemi, in Africa è stata letteralmente devastante per milioni di persone che non hanno trovato i vaccini, mentre da noi li distruggevamo. Quindi questa tendenza a voler conquistare il dominio assoluto, no? E per far questo ha posto una clausola appunto capestro, che è quella di voler dettare le condizioni anche del modo di affrontare la sanità, ed è stato quello di dividere ancora una volta gli stati, no? Cercando la soluzione in contratti bilaterali che naturalmente indeboliscono la realtà, tant'è che l'Unione Africana ha reagito in modo forte, cercando di porre dei rimedi, per esempio spingendo gli stati a investire almeno il 15% del loro budget annuale per la sanità, tutti gli stati naturalmente, poi proponendo anche che ci sia un cammino verso la sovranità appunto sanitaria attraverso l'educazione, anche a quello che implica, insomma, no? E alcuni paesi hanno rifiutato appunto le proposte USA ancora una volta, mentre 20 hanno purtroppo firmato. Però lo Zimbabwe, il Kenya, lo Zambia, la Guinea, Conakry hanno letteralmente rifiutato, sapendo che incorrono nella vendetta tipica di Trump, insomma, no? Quindi in definitiva si tratta di avere il dominio sulle biotecnologie, che naturalmente generano un'infinità di milioni di dollari. Ecco, si parla di 1.500 miliardi l'anno di guadagni appunto attraverso lo studio biotecnologico anche all'interno della sanità. Basti sapere che col Covid ogni dollaro faceva guadagnare circa 50 dollari, per cui in Africa tutto questo ha provocato uno scombussolamento che è di natura, in questo caso, sociale, legato alla possibilità di curarsi per le persone, perché avere i dati sensibili significa avere il diritto di usarli a piacimento per poi sviluppare, nel caso di epidemie eccetera, tutti i medicinali e i farmaci necessari a combatterli, e loro vogliono avere lo chiamano insomma una sorta di biosorveglianza, ecco, sulla realtà della sanità in Africa. E d'altro lato, appunto, di questo parlano di colonialismo digitale, come trattiamo nella bussola, riguardo proprio ai dati che verrebbero direttamente sottratti e usati secondo la politica statunitense di dominio, insomma.
Quindi la natura dello scambio è proprio questa: facciamo accordi bilaterali per offrirvi finanziamenti in campo sanitario, ma voi ci date i dati relativi ai pazienti curati, alle loro patologie, eccetera. E come lo sappiamo,
esatto,
ormai
raccogliendo una base dati,
esatto, i dati sono sono una forma di oro.
Sì, e non solo, appunto, allo stessa stregua con la quale stanno strozzando tanti paesi, pretendendo anche l'uso delle, oppure come dire, gli investimenti, no, nelle materie prime, soprattutto nei materiali critici, che pure diventano oggetto di scambio. L'Africa si sta svegliando, per fortuna, e dicono: no, se dobbiamo darvi questi dati, se dobbiamo darvi materiali critici, no, che scavate da noi, eccetera, ci garantite che vengano, come dire, lavorati, raffinati prima in loco, in modo da avere il giusto, diciamo, guadagno, introito, ecco, dalla loro vendita anche.
Nel dossier invece di Nigrizia si parla di Somalia e della nuova riforma costituzionale con il passaggio al suffragio universale, che sta esasperando i conflitti tra il governo centrale di Mogadiscio e gli stati federali. Ecco, che cosa sta succedendo, Giuseppe Cavalieri?
Sì, in breve sta succedendo che, mentre vi era prima uno direbbe: beh, il fatto che ci sia suffragio universale è un fatto estremamente positivo, però la Somalia ha un carattere particolare a livello di diciamo di elezioni, eccetera. Finora si votava su base clanica, nella tradizione degli ultimi 30 anni, per cui i 5 stati in cui è suddivisa la Somalia, che sono il Puntland, il Jubaland, il Galmudud, il Sharbele, il South West cosiddetto, che è l'ultimo a ribellarsi in qualche modo, avevano il diritto di votare a livello, diciamo, di stati, in modo da garantirsi una presenza tra gli oltre 300-330 seggi elettorali, che poi sono incaricati di eleggere il nuovo capo di Stato. Ora, cosa ha fatto il presente presidente Mahmoud? Introducendo il suffragio universale attraverso il cambiamento costituzionale, viene accusato di voler accentrare il potere da un lato e soprattutto conservarlo per se stesso, che dovrebbe in teoria dimettersi o comunque concludere il suo mandato il prossimo maggio, per cui diventa una strategia nel tentare di conservarsi al potere. Naturalmente questa è una, ecco, delle accuse. Poi però la Somalia sta vivendo un periodo di instabilità politica estremamente grave, ecco, e così ha alcuni paesi che sono suoi alleati, insomma, no, l'Eritrea, l'Egitto, anche gli stati dell'Arabia, no, United States Emirates e altri che l'hanno appoggiata, soprattutto nell'occasione della vicenda del Somaliland, che è un altro stato, il sesto somalo, ma che come si sa si era reso indipendente nel 91 dopo la caduta del presidente, del dittatore Siad Barre, e da allora non è mai stato riconosciuto, se non recentemente, come si sarà sentito, da Israele. Ecco, quando l'Etiopia ha tentato di trovare uno sbocco sull'oceano attraverso un accordo con il Somaliland, c'è stata una fortissima reazione da parte di Mogadiscio, ma anche di altri stati, di altre realtà, diciamo, per cui la Turchia è riuscita a mediare la cosa e c'è stata una pacificazione. Però internamente il problema dell'Al-Shabaab, il problema del punto
della formazione terroristica, insomma, che è un secondo stato in Somalia.
Sì. Esatto, una sorta che dominano la scena, insomma, anche in parti della Somalia ancora. Sì.
Giuseppe Cavallini, noi ci dobbiamo fermare qui, però effettivamente Nigrizia di questo mese, come sempre diciamo, ma è molto ricca. Tra l'altro segnalo, come sempre, la sempre interessante sezione dedicata alle afroculture. Si parla tra l'altro del museo El Feri in Tunisia, sulle isole Kerkenna, e dunque invito i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad andare sul sito di Nigrizia e poi a procurarsi la rivista. Grazie Giuseppe Cavallini.
Prego, buon lavoro a tutti. Arrivederci.